al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buon pomeriggio da Fabio Colagrande, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto Gustavo Messina che è in console per questa trasmissione, in regia Maria Serena Tullio e Luciana Fantini. Si è conclusa da poco una settimana molto intensa nella città di Marsiglia, una settimana ribattezzata il cortile del cuore, Parvis du Cœur, una settimana di scambi e dialoghi sulle relazioni tra umanesimi e religioni. Una scelta, questa fatta dagli organizzatori, che si situa perfettamente nel programma di Marsiglia, capitale europea della cultura per il 2013. Gli organizzatori sono stati l'Arcidiocesi di Marsiglia e l'Istituto Cattolico per il Mediterraneo, un istituto religioso di studi di Marsiglia. Ovviamente però la settimana è stata patrocinata dal Pontificio Consiglio della Cultura. Perché ovviamente? Perché si trattava di uno degli incontri che si situano nell'ambito del cosiddetto Cortile dei Gentili, questa struttura vaticana dedicata al dialogo con i non credenti, nata nel marzo del 2011 sotto impulso di Benedetto XVI. Dunque anche in questo caso a Marsiglia c'è stato un confronto fra credenti e non credenti. Ci sono stati diversi incontri che hanno coinvolto anche i giovani di tutto il Mediterraneo e c'è stato un momento di studio che si è concentrato su due grandi protagonisti del pensiero filosofico francese, lo scrittore Albert Camus, Nobel nel 57, e il filosofo Paul Ricoeur, entrambi nati nel 1913, per entrambi dunque quest'anno è il centenario della loro nascita. Ma è stata anche una settimana di appuntamenti religiosi molto intensi, perché il titolo Parvis du Cœur è stato scelto proprio perché la settimana individuata per questo appuntamento è quella in cui si situava la festa del Sacro Cuore di Gesù il 7 giugno, festa molto sentita a Marsiglia, perché nel 1720, durante un'epidemia di peste, la città fu consacrata al Sacro Cuore di Gesù. Per questo motivo, proprio venerdì ci sono state due celebrazioni eucaristiche molto intense nella Basilica del Sacro Cuore di Marsiglia. Quella serale si è chiusa con una processione eucaristica guidata dal Cardinal Gianfranco Ravasi, che come presidente del Dicastero della Cultura era presente a queste giornate più intense del Parvis du Cœur marsigliese. Noi abbiamo incontrato Cardinal Ravasi al termine proprio di queste giornate, gli abbiamo chiesto innanzitutto un commento su questa grande partecipazione dei fedeli di Marsiglia, ma c'erano anche fedeli arrivati anche dall'Italia, anche da altre città della Francia, per partecipare a questa celebrazione del Sacro Cuore di Gesù. Ascoltiamo il Cardinale Ravasi.
Ci sono stati due volti differenti. Da una parte l'aspetto del credente che si è presentato con una particolare intensità. Pensiamo appunto a questa grande celebrazione, questa processione nell'interno di una metropoli moderna, così come è Marsiglia. E dall'altra parte questo incontro del Cortile dei Gentili di grande intensità, di grande dinamismo intellettuale, perché riuscire a tenere un orizzonte di persone molto diverse che hanno di fronte due autori di grande rilievo come Ricoeur e Camus è certamente una esperienza di grande rilievo per il Cortile dei Gentili.
In particolare il confronto su questi due autori francesi, Camus e Ricoeur, ha dimostrato che lo stile del Cortile è uno stile che ormai ha fatto scuola.
È curioso vedere che proprio il Cortile dei Gentili di Marsiglia, che non è stato, dobbiamo dire, organizzato in senso stretto da noi, noi abbiamo dato la nostra consulenza, la nostra presenza, abbia però le caratteristiche ormai che sono state volute nel momento iniziale di questa esperienza di dialogo, soprattutto con l'originalità anche del riuscire a scegliere per la prima volta due personaggi che naturalmente hanno un legame tra di loro, legato esternamente al fatto che sono nati nello stesso anno, 100 anni fa, ma legati tra di loro perché si sono interrogati sulle grandi questioni umane, soprattutto quelle del senso della vita, del bene e del male, del mistero dell'essere e dell'esistere, da angolature completamente diverse. Camus da una parte, con la sua domanda che si spegne alla fine nella polvere forse del silenzio della storia, e dall'altra parte quella di Ricoeur, che che invece si affaccia sull'orizzonte ulteriore, sull'ultraterreno, sul trascendente, sul mistero, sulla gloria. Questo è veramente il cortile dei gentili, riuscire a trovare voci diverse che però si interrogano sulle questioni che sono pur sempre dentro il cuore di tutti gli uomini.
Ha colpito che gli accenti più pessimistici sulla cultura odierna siano arrivati proprio da alcuni studiosi laici come la Kristeva, come Jean-François Mattei.
È significativo questo, proprio questa visione un po' per certi versi persino scoraggiata che hanno questi intellettuali, che trovano forse nell'eredità di Camus, che dovrebbe rappresentarli maggiormente, non il grande fervore che aveva questa figura alta del pensiero e della cultura francese. Non trovano più, cioè, un terreno fertile, trovano invece il deserto, e il deserto delle domande alla fine è anche un deserto della vita, della gioia, della speranza, che muoiono. Per questo motivo credo che il loro affacciarsi, il loro rivolgersi ai credenti, alle risposte dei credenti, sia proprio un modo per ricordarci che il tesoro, il patrimonio che noi abbiamo, non dobbiamo lasciarlo disperdere, e anche noi, come è accaduto per Camus, per l'eredità di Camus, far sì che l'eredità di un Ricoeur o di tanti altri credenti che hanno elaborato un pensiero intenso abbia alla fine a sdilinquirsi un po' nel vuoto, nell'indifferenza, nella superficialità degli stessi credenti.
La laica Francia si conferma territorio ideale per i dialoghi del cortile.
È una cosa abbastanza impressionante questa. Io ho trovato veramente un'apertura e una sensibilità, e poi soprattutto l'esperienza è sempre molto affascinante quando, come in un grande porto che in passato aveva piuttosto l'insegna quasi del crimine, i famosi marsigliesi, ci siano ancora tutti i problemi, ma sono i problemi più della multietnicità, e quindi un altro terreno molto fertile per poter lavorare ai fini di una interculturalità. Ed è per questo che è stato significativo l'evento con questi giovani, più di 50 giovani che vengono da tutte le regioni del Mediterraneo, anche in lotta tra di loro, che si sono ritrovati per stringersi la mano e affermare la possibilità di camminare insieme.
E il Cardinale Ravasi ricordava l'ultima giornata del Cortile dei Gentili di Marsiglia, quella di sabato, nella quale c'è stato questo grande incontro dei giovani che provenivano da diversi paesi anche in lotta tra loro. Ovviamente c'erano rappresentanti da Israele, da Palestina, addirittura da Gaza, ma anche dalle due parti di Cipro, ma anche da altri paesi confinanti che sono in guerra da molti anni, che sono in conflitto da molti anni. Quindi una testimonianza di dialogo, di apertura, di voglia di riconciliarsi che è venuta dai giovani a Marsiglia. Ma come abbiamo detto, le giornate di studio sono invece state dedicate a questi due grandi pensatori francesi, Camus e Ricoeur. In particolare giovedì pomeriggio alla biblioteca dell'Alcazar di Marsiglia, Giulia Kristeva, Jean-François Mattei, che avete sentito citare, il Cardinale Ravasi, si sono soffermati sulla figura di Albert Camus, e poi il giorno dopo c'è stata una grande tavola rotonda in più parti al centro diocesano Le Mistral di Marsiglia, dedicata a un confronto anche con Paul Ricoeur. E in questa occasione abbiamo incontrato padre Xavier Mansano, che è il direttore aggiunto dell'Istituto di Scienze e Teologia delle Religioni dell'Istituto Cattolico per il Mediterraneo, un giovane studioso di Albert Camus molto agguerrito e molto preparato, che ha partecipato con i suoi interventi molto brillanti alla tavola rotonda. Gli abbiamo chiesto appunto cosa stava emergendo da questo confronto fra questi due grandi pensatori francesi apparentemente così lontani. Sentiamo padre Mansano.
A mio avviso, ieri il professore Mattei ha parlato di una crisi della cultura attuale e di una, diciamo, liquefazione della struttura umana e del volto umano. E a mio avviso questi due autori, con cammini molto diversi ma anche vicini, hanno potuto sviluppare un pensiero che oggi può veramente dare un vero fondamento a una resistenza razionale, non sentimentale, a tutti totalitarismi, se possiamo dire, nichilisti, che adesso minacciano ancora una volta l'uomo concreto, diciamo. L'uomo concreto. A mio avviso, nei dibattiti di questo convegno, è una cosa che emerge fortemente. Il nostro convegno modesto, ma penso che se la cosa può estendersi, può dare un contributo molto interessante a tutti quelli che sono animati dalla passione dell'uomo e del suo avvenire.
Ecco, in particolare lei è uno studioso appassionato dell'opera di Camus,
sì.
Condivide la lettura che ha dato il Cardinale Ravasi di questi fremiti di trascendenza che si intuiscono nel suo pensiero?
Totalmente, totalmente. Nel mio intervento ho provato di dare una visione elementare di un itinerario di Dio all'interno dell'itinerario intellettuale e spirituale di Camus. E queste scintille del trascendente, come il Cardinale Ravasi l'ha sviluppato ieri, mi sembra andare veramente in questa direzione. E per noi è molto interessante anche per vedere l'atteggiamento profondo e spirituale di un vero ateismo. E per questo può dare la base per un vero dialogo, un dialogo della salvezza, come diceva Giovanni Paolo II. Per Giovanni Paolo II il dialogo tra credenti e non credenti era un dialogo della salvezza, della fede e del ateismo vero, e che può dare occasione a una vera discussione, un vero scambio.
In questo senso lei condivide il cammino del Cortile dei Gentili totalmente?
A mio avviso, spero che le edizioni di questo programma potranno svilupparsi, moltiplicarsi, perché abbiamo bisogno anche di questo, anche di condividere il tesoro antropologico, filosofico del Vangelo nei confronti di tanti classi di persone, anche inattesi, no? Professionali, giuristi, che aspettano una vera visione dell'uomo per sostenere la loro attività e per rispondere alla domanda del senso della loro attività.
Ecco, infine, tornando a Camus e alla peste, diceva Camus, parlando ai padri domenicani, lo ricordava Ravasi, io condivido il vostro orrore per il male, non condivido la vostra speranza. Ecco, come arrivare invece a trovare una speranza di fronte all'orrore del male, di fronte, come diceva Dostoevskij, alla sofferenza dei bambini?
È certo che di fronte, come l'esempio che ha dato, la sofferenza dei bambini, che forse è il più grande scandalo che possiamo vedere, non c'è niente da dire, infatti. Dunque penso che la speranza, che non sia teologale, sarà forse in modo obbligato, diciamo, una speranza misurata. Nell'itinerario di Camus si vede molto bene, e infatti una lotta calcolata contro ogni miseria che appare. Ogni miseria concreta che mi appare, io con un atto misurato e conscio della mia povertà e del mio limite, posso dare un vero senso di speranza, nel senso che il mio atto può combattere, diminuire il peso di questa sofferenza. Ma non possiamo andare avanti, è un po' un cerco vizioso.
Ed era Xavier Manzano, direttore aggiunto dell'Istituto di Scienze e Teologia delle Religioni presso l'Istituto Cattolico per il Mediterraneo, che ha organizzato questo Cortile dei Gentili di Marsiglia. Non si è parlato però solo di Albert Camus e di Paul Ricoeur, ci sono stati anche degli incontri che hanno coinvolto i giovani di tutto il Mediterraneo, come quello di sabato mattina, Ascoltiamo battere il cuore del Mediterraneo. E c'è stato proprio all'inizio della settimana un incontro molto interessante dedicato a pace e giustizia nel Mediterraneo, che ha visto questi giovani dialogare con il direttore della Caritas Algeria, padre Cesare Baldi. Abbiamo incontrato padre Baldi e con lui abbiamo toccato altri temi che riguardano proprio la sua attività caritativa in questo paese del Nord Africa. Ascoltiamo padre Baldi.
È stato molto interessante ed è stata partecipata, viva. C'è un'attesa, c'è un impegno da parte in particolare dei cattolici, dalle Caritas, di diversi movimenti, anche ecumenici, a costruire giustizia e pace nel Mediterraneo, ne abbiamo tutti molto bisogno.
Ecco, in questo senso parliamo di Mediterraneo, parliamo di paesi come l'Algeria che passano momenti storici molto particolari, parliamo invece di città come Marsiglia che fanno parte di un'Europa che invece affronta momenti ugualmente di crisi ma molto diversi. In questo senso c'è lei che, pur essendo italiano, lavora in Algeria. C'è una possibilità di dialogo, di incontro, di collaborazione?
Ma proprio perché italiano, credo noi in maniera particolare sentiamo questa rispondenza tra una costa e l'altra del Mediterraneo, quella meridionale e quella settentrionale. In particolare poi in Algeria e in Algeri con Marsiglia abbiamo più di un legame. Due sere fa ero in una delle chiese dove celebravamo una serata di preghiera ecumenica e ho chiesto davvero che si pregasse perché Maria, che è così sentita come figura anche dai nostri fratelli musulmani, possa avvicinare le due coste. Voi sapete che abbiamo una Notre Dame d'Afrique ad Algeri e abbiamo una Notre Dame de la Garde proprio a Marsiglia.
Tra l'altro uno dei personaggi che dal punto di vista culturale sono punto di riferimento per questo cortile marsigliese è Albert Camus, che era legatissimo essendo un franco algerino, e il suo romanzo più noto, che viene spesso citato durante queste giornate, è ambientato in una città algerina come Orano ai tempi della peste che anche qui a Marsiglia ha lasciato delle ferite storiche, anche delle tradizioni molto importanti. C'è un forte legame dunque fra Marsiglia e Algeri?
Ma certamente c'è un forte legame tra, diremmo, non soltanto Marsiglia e Algeri, ma la Francia e l'Algeria. Ci sono ormai, si dice, qualcosa come 3 milioni di algerini in Francia. Regolarmente sull'altra sponda, diciamo, del Mediterraneo, parlando da qui, da Marsiglia, ho contatti con persone che hanno o parenti in Francia o contatti regolari o viaggiano regolarmente, conoscono almeno per il nord dell'Algeria, parlo, perché l'Algeria è estremamente vasta. Sono 2 milioni di chilometri quadrati, il paese più vasto del continente africano, ormai che si è diviso in due, il Sudan. Ma ormai per il nord almeno dell'Algeria direi conoscono quasi più la Francia che non il loro proprio paese, almeno per il sud, tutta la parte deserta che arriva fino nel cuore del Sahara.
Ecco, lei ha partecipato come direttore della Caritas Algeria anche a un incontro del Secours Catholique, della Caritas francese, ed è stato un po' il testimone di quelli che sono i progetti in campo in questo momento in Algeria. Vuole riassumerceli brevemente?
Ma da qualche anno noi, anche se Caritas Algeria è presente nel paese da 50 anni, dall'indipendenza, ed era addirittura prima dell'indipendenza una cella proprio del Secours Catholique, sono lì in Algeria da pochi anni e comunque abbiamo attivato, stiamo attivando e anzi abbiamo ereditato anche diverse attività, soprattutto in questi quattro settori. Il primo è la promozione femminile, dove ci animiamo con diverse religiose nella formazione, nella promozione dei gruppi artigianali femminili, anche nei villaggi, in una formazione complementare alle educatrici degli asili. Che chiedono sempre più un'attenzione a cose molto concrete, alle attività manuali, all'animazione del gioco, alla parte educativa dello stare insieme con i bambini. Ad una pubblicazione poi di carattere femminile, con una redazione del tutto femminile, che dura ormai da diversi anni, anzi ormai da almeno tre decenni. Poi per quel che riguarda i giovani, sosteniamo da tempo, da anni, anzi il mio predecessore addirittura è uno dei fondatori di un'associazione giovanile proprio in uno dei quartieri popolari di Algeri, Bab El Oued, e aiutiamo, sosteniamo iniziative di carattere più socializzante con i giovani nelle biblioteche di prossimità, cosiddette, nelle biblioteche di villaggio o di quartiere. soprattutto con giovani liceali, soprattutto con giovani che hanno bisogno appunto di sia di strumenti per studiare, sia di aiuto per continuare gli studi. Con i migranti abbiamo un'attività in maniera particolare di ascolto e di in qualche modo di accoglienza su Algeri, nelle città del nord e nel sud, in particolare, cioè nella zona del deserto, in particolare per i rifugiati del Sahara occidentale. E infine con i ragazzi handicappati, soprattutto nella diocesi del sud, anche se nel nord da molto tempo ormai si sono, direi, totalmente resi indipendenti, associazione di genitori di ragazzi handicappati che si sono organizzate e sono nate con l'aiuto e con il sostegno della Caritas.
Qual è la situazione attualmente dei flussi migratori vista dall'Algeria? Nel senso, gli algerini guardano ancora all'Europa, nonostante la crisi economica, come una terra di speranza, considerano lì il loro futuro, alcuni di loro?
Ma innanzitutto l'Algeria è ancora considerata un territorio di passaggio, soprattutto per gli africani, per i subsahariani cosiddetti. Perché ormai arrivati sulla costa meridionale pensano di essere ormai in Europa. In realtà non è proprio così, o meglio, non è del tutto così. Innanzitutto occorre verificare se si hanno le possibilità, i mezzi, occorre capire se effettivamente l'obiettivo ultimo è l'Europa, occorre capire che cosa si vuol fare della propria vita. Noi riusciamo anche a proporre loro, grazie anche a un centro di formazione professionale della diocesi, delle possibilità di affermare e di affermarsi con un mestiere, con formazioni molto pratiche per elettricista, per saldatore, per idraulico. E attraverso anche queste formazioni possono integrarsi, possono avere modo di integrarsi e di rendersi utili e di trovare anche la propria vita. Con le donne anche in particolare abbiamo dei programmi di integrazione ai gruppi di artigianato, riescono a trovare anche lì non soltanto un modo di espressione ma anche un modo per guadagnare qualche cosa, per migliorare un po' la loro qualità di vita. Quanto poi al discorso sul guardare in Europa, a dir la verità, con la crisi attuale che sta attraversando l'Europa e con il fatto che l'Algeria sta emergendo come, anche dal punto di vista economico, come un paese che ha enormi risorse, forse l'attenzione sta un po' diminuendo, ecco.
Infine, come la primavera araba che negli ultimi mesi sembra aver subito una debacle in diversi paesi, com'è la primavera araba vista da Algeri in questi mesi?
Ma a dire la verità, in Algeria la primavera araba cosiddetta soprattutto dai nostri media è guardata con un certo sospetto, perché innanzitutto perché l'Algeria esce da poco, da un decennio, da un decennio precedente, cioè gli anni 90, che è stato terribile, che ha visto momenti davvero drammatici di tensione feroce, che ha fatto migliaia e migliaia di morti. Questo dramma non è ancora del tutto scomparso nel cuore, nel sentito della gente, e anzi domanda ancora di più quella giustizia e quella pace di cui parlavamo all'inizio. Non è attraverso rivoluzioni, soprattutto confronti così forti, che in Algeria si sta guardando, anche se i giovani premono per un cambiamento, ovviamente, dappertutto. Difficile dire quello che potrà succedere nei prossimi anni. Quel che mi sembra di sentire nella vita quotidiana, nei rapporti quotidiani, è la necessità, l'urgenza, la volontà di tranquillità, di poter crescere in pace. E questo spero che sia davvero l'augurio e l'impegno che possiamo anche noi come occidentali e come costa settentrionale del Mediterraneo augurare, e in più lavorare per questo con loro.
ed era padre Cesare Baldi, missionario del PIME, oggi direttore della Caritas Algeria. Lo abbiamo incontrato a Marsiglia nel corso del Cortile dei Gentili, dove ha incontrato i giovani del Mediterraneo in una serata dedicata a pace e giustizia nel Mediterraneo, appunto. Noi chiudiamo qui questa puntata di Al di là della notizia. Da Fabio Colagrande, ancora buon pomeriggio.